Ci ritroveremo qui la domenica mattina, al solito orario, per lodare il Signore e ascoltare la Sua parola. Intanto rinnovo il benvenuto a quelli che sono arrivati durante il culto, siete benvenuti qui tra di noi. Qualche annuncio sul quale possiamo cominciare a riflettere, adesso mi riferisco agli uomini, avete letto nella newsletter già di questa settimana, forse anche di quella precedente, che abbiamo in programma un convegno uomini insieme alla chiesa di Punto Luce, che sarà il terzo weekend di settembre, quindi cominciamo a prepararci per l'idea eventualmente di esserci sulla Bergamasca, mi pare di aver capito. Preghiamo per la famiglia Jones, negli Stati Uniti, loro pregano per noi, questo ci rincuora. E a questo punto ho il piacere di invitare qui sul pulpito Davide e ti chiedo di venire qui. Intanto i ragazzi possono andare nella stanzetta per la scuola domenicale. Prego Davide. Vorrei presentarvi Davide, un amico, un fratello che il Signore ha usato nella mia vita in diverse occasioni. Veramente sono molto contento di averlo qui con noi e di ascoltarlo. La famiglia Standridge è una famiglia che abbiamo qui, Bill, il papà di Davide, che ha servito il Signore in Italia già da 60 anni. Chi conosce la voce del Vangelo? Ok, allora alziamo un po' più le mani anche se non la conosciamo per far bella figura. Questa rivista, servizio che da 60 anni c'è in Italia, sostiene i credenti con degli articoli, degli incoraggiamenti, anche con delle pubblicazioni. Abbiamo un libro, per esempio, in biblioteca di Bill, il papà di Davide, e Davide continua in quest'opera e anche nelle pubblicazioni. Eventualmente, se volete fare qualche domanda in più a lui su questo, potete farlo dopo. Lui serve il Signore attualmente a Roma, è responsabile di una chiesa a nord di Roma, è impegnato nel ministero, nell'insegnamento, e come dicevo abbiamo il piacere di averlo qui. Vorrei pregare per lui e poi lascio a lui la parola. Grazie Padre che abbiamo potuto lodarti ancora questa mattina, ci hai dato la vita per farlo e abbiamo voluto farlo con un cuore aperto pensando a te. Ti voglio pregare per Davide, di sostenerlo, di benedirlo, e ti ringraziamo perché lui è qui con noi e ci parlerà da parte tua. Grazie. Amen.
È una gioia essere con voi questa mattina. E ringrazio il gruppo che ha suonato, ci avete veramente aiutato a riflettere su tanti pensieri importanti. Non so se vi rendete conto di quante volte noi cantiamo e promettiamo cose a Dio nel canto, e forse non ce ne rendiamo neanche conto, ma sono canti importanti che ci aiutano a riflettere sul Signore. E molti dei canti questa mattina parlavano del nostro bisogno di Dio nelle difficoltà. Quando uso la parola difficoltà, dovete scavare molto per capire che cosa vuol dire? Dice, no, io difficoltà non le ho mai avute. Me ne hanno parlato, so che ci sono alcune persone che le hanno, ma io non ho mai avuto una difficoltà. Quando parlo di problemi, di prove, penso che ci toccano tutti da vicino. Era soltanto qualche settimana fa che mia sorella, che abita a Zurigo, mi ha telefonato e mi ha detto, Michele, che è suo marito, dice, sta venendo a Roma, non sappiamo che cosa è successo, ma la mamma ha avuto un incidente. E così mi sono trovato quella sera ad andare in una camera di ospedale dove c'era questa donna, ormai probabilmente in coma irreversibile, attaccata diversi tubi. Sono entrato in questa stanza, ho potuto leggere un salmo e pregare con lei, per lei, ma era una grande sorpresa. La mamma stava bene e quella mattina, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all'ultimo passo prima di salire sul marciapiede, una macchina l'ha investita e dopo 3 giorni era morta. La vita è difficile. Viviamo la nostra vita affrontando difficoltà come questa, che forse sono inaspettate, difficoltà finanziarie, difficoltà di lavoro, difficoltà di salute, difficoltà di relazioni in famiglia, con i figli, con i genitori, con i vicini di casa. E a volte ci viene da chiedere, ma siamo in balia delle circostanze? Cosa possiamo fare? La nostra vita è imprevedibile. Molte delle cose che ci succedono, dice, non mi sarei mai aspettato che sarebbe successo a me. La realtà dei fatti, se fosse tutto prevedibile e noi conoscessimo tutti i nostri problemi futuri, come vivremmo il presente? Se tu sapessi che fra 2 settimane sarai malato e dovrai andare in ospedale, come vivresti queste 2 settimane in attesa di quell'evento? Sicuramente non bene. Ed è per quello che Dio non ci fa conoscere il futuro. Però d'altra parte Dio non vuole che siamo impreparati per il futuro. Non conosciamo il nostro futuro, non conosciamo quali saranno i nostri problemi, sappiamo che li avremo, sappiamo che la vita ha problemi, ma Dio non ci vuole impreparati. E vi voglio invitare questa mattina a leggere un salmo con me che vogliamo studiare insieme. È il Salmo 62. Davide, il salmista, era un uomo che ha conosciuto vittorie, ma ha conosciuto anche problemi, grandi tristezze, problemi di guerra, problemi di nemici che gli volevano fare del male, problemi anche con le mansioni che Dio gli aveva dato, quando Dio gli aveva detto che tu sarai il re Saul non era contento. Ha avuto problemi in famiglia, con la moglie o le mogli, ha avuto problemi con i figli. Non era una persona che non conosceva la realtà della vita normale. La realtà dei problemi non comincia oggi. Non è un problema del ventunesimo secolo, è un problema che accompagna l'uomo dal principio. Così vi invito a leggere con me il Salmo 62. E come vedrete nelle vostre Bibbie, a un certo punto c'è scritto pausa. E questi erano dei canti che si cantavano e avevano dei momenti per la riflessione. E così mentre lo leggiamo, ci fermeremo per qualche secondo, in modo che possiamo riflettere su quello che abbiamo letto. Comincia al versetto 1. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede? Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza. Prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio. Io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del volgo non sono che vanità. E i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su tutti insieme e sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Questo salmo ci incoraggia a trovare in Dio la soluzione dei nostri problemi. Ma molte volte, se voi siete con me, nelle difficoltà vi trovate confusi. Nelle difficoltà vi sembra che il terreno trema sotto le vostre gambe. Possiamo essere confusi, ci vengono dei dubbi. Come facciamo a vivere senza questi dubbi? Come facciamo a vivere la nostra vita vivendo la realtà di queste verità? In Giacomo capitolo 1, Giacomo scrive queste parole e dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Ma come faccio? Come faccio nelle difficoltà a veramente avere quella gioia che Dio dice che dovrei avere? Come faccio ad avere quella sicurezza che Dio vuole che noi abbiamo? Ho sempre detto che quando una persona sta affogando non è il momento per insegnargli a nuotare. Trovarsi sul muricciolo di un porto e vedere una persona che sta affogando e cominciare a dire: no, no, non si fa così. Batti i piedi, batti i piedi, batti i piedi. E poi un braccio dopo l'altro. Non è il momento di insegnare a nuotare a una persona che sta affogando. Quello è il momento in cui noi gli lanciamo una ciambella e diciamo: attaccati, ti porto io a casa. E in qualche modo molti credenti vivono la loro vita e affrontano le prove senza essersi preparati prima. A quel punto gli si può soltanto lanciare una ciambella. E Dio lo fa. Ma d'altra parte io credo che Dio voglia che noi ci prepariamo prima delle prove. Che in qualche modo noi, anche se non le conosciamo, siamo preparati per affrontarle. E penso che questo salmo ci aiuterà a riflettere su alcuni aspetti che Dio vuole incidere nei nostri cuori, nelle nostre menti, in modo che quando affronteremo le difficoltà noi avremo delle sicurezze. Come ho detto, questo salmo era diviso da questa parola che, se avete una Bibbia più vecchia, c'era scritto Sela, che nessuno sapeva che cosa vuol dire, ma voleva dire pausa, fermati. Questo salmo ci aiuta facilmente a capire un po' qual è la progressione, perché è diviso in tre parti di questi momenti di riflessione. E quello che vedremo è che ci sono tre aspetti che Dio vuole che noi ricordiamo nei momenti delle difficoltà. Se state prendendo nota, ve li dico subito, così che avrete chiaro quello che stiamo facendo. La prima cosa che devo ricordare è che Dio è più forte di tutti. La seconda cosa che devo ricordare è che mi posso e devo fidare di Dio. E la terza cosa è che la vittoria finale è nelle mani di Dio. Se noi soltanto ricordassimo queste cose, se voi adesso dite: vabbè, spengo il cervello, ormai ho capito quello che dirà, va bene pure questo. Se voi potete affrontare la vostra vita di domani ricordando che Dio è più forte di tutti e che io mi posso fidare di Lui e che Lui vincerà alla fine, questo sarà un grande aiuto nelle nostre difficoltà. Ma vogliamo guardarli insieme, vogliamo studiarli insieme. Allora, il primo aspetto che Dio vuole che io mi ricordi è che Dio è più forte di tutti. Dio è la mia unica salvezza. Lo devo conoscere e aspettare. Rileggo i versetti. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Guardate prima di tutto com'è personale. È una relazione tra un uomo e Dio. Ognuno di noi deve avere questo tipo di relazione. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Il mio alto rifugio, io non potrò vacillare. In Proverbi, capitolo 18, versetto 10, è scritto: il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. L'invito è che quando c'è un problema è che noi corriamo immediatamente al Signore. Vi ricordate l'invito che Gesù ha fatto a ognuno di noi? Parlando alle folle che lo ascoltavano, folle con problemi, folle che portavano i loro malati, i loro problemi a Gesù. E non si rendevano conto neanche che il loro problema più grande era il loro peccato, la loro distanza da Dio, ha detto questo. Ed è un invito che è un invito vero per noi. Cioè, venite a me, in Matteo 11, 28, scritto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Qui Gesù sta parlando delle persone bisognose, come siamo bisognosi ognuno di noi, e lui dice: venite, abbiamo la responsabilità di andare. Dice: prendete su di voi il mio giogo. C'è un'azione di fiducia in Dio, di dire: sì, io camminerò con te come tu vuoi. E poi dice: imparate da me. In altre parole, per prepararci alle difficoltà dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare alcune cose fondamentali che ci aiuteranno. Nel Salmo 25, versetto 5, il salmista dice: guidami nella tua verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. E poi ascoltate quello che dice: io spero in te ogni giorno. Noi abbiamo bisogno del Signore ogni giorno. Ogni giorno affrontiamo le difficoltà. Ogni giorno abbiamo bisogno di Lui. Dio è la mia unica speranza. Da Lui viene la mia salvezza. E il primo aspetto che io voglio invitare, su cui riflettere questa mattina, è: ma tu sei mai andato a Gesù? Che cosa vuol dire andare da Gesù? La Bibbia ci insegna che tutti noi siamo peccatori. Vi sorprende? Ho visto tante famiglie con bambini piccoli. Una bellissima cosa. Ma vi dico che c'è... Io sono nonno ormai, per quello ogni tanto vedo i miei nipotini. Ma una cosa che non ho mai dovuto fare è chiamare i miei nipotini e dire: venite dal nonno. E sederli sul divano e dire: adesso nonno vi insegna qualcosa. Nonno vi insegna a peccare. Oggi vi insegnerò come si fa a peccare. Nessun genitore ha mai dovuto insegnare ai suoi figli a peccare. Nessun nonno ha preso il tempo per insegnare ai suoi nipotini a peccare. Ma la realtà dei fatti è che peccano. E perché peccano? Peccano perché sono peccatori. Nascono con questo desiderio di peccare. E questa è la prima cosa che Dio vuole che noi ci rendiamo conto, che siamo tutti peccatori e che non ci possiamo salvare da soli. Non ci possiamo avvicinare da Dio e dirgli: ma guarda, io sono un po' più bravo di quella persona lì. Potremo sempre trovare una persona peggio di noi. Ma Dio dice: quello non funziona. Tu devi venire da me e riconoscere che sei un peccatore e che non ti puoi salvare da solo. E anche se sei migliore di alcuni, sicuramente sei peggio di altri. Ma non fa differenza. E Dio ci dice che Lui ha la soluzione per noi. Lui ha mandato Suo Figlio, Gesù Cristo, a morire sulla croce per noi. E Gesù Cristo poteva morire sulla croce per noi solo perché Lui non ha mai peccato. La morte che Lui ha subito sulla croce era la morte che noi meritavamo. E Lui è potuto morire al posto nostro perché ha vissuto la vita che noi non potevamo vivere. E se noi mettiamo la nostra fiducia in Lui, se noi crediamo in Lui, se noi ci affidiamo a Lui, Se noi gli chiediamo di essere il nostro Signore, Lui diventa anche il nostro Salvatore. E comincia questa relazione con Lui, ed è questo che l'invito che Lui ci fa: venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati, siete stanchi e travagliati dal vostro peccato, dai vostri rimorsi, dai vostri sensi di colpa, siete travagliati, siete disturbati dal peccato degli altri, e venite da me, e da me troverete riposo. Ma sono sicuro che molti di noi hanno già preso questa decisione nella loro vita. È una decisione bellissima. Ma la mia domanda è questa: se tu hai messo nelle mani di Dio il tuo destino eterno, perché Dio dice che avremo la vita eterna se crediamo in Lui, devi essere anche pronto a mettergli nelle sue mani il tuo presente, le tue difficoltà. Gesù è venuto, Dio aveva progettato la salvezza, Gesù l'ha messa in atto e lo Spirito Santo l'ha sigillata. E noi possiamo avere questa certezza di avere un rapporto personale con Dio. E coloro che, come il salmista dice qui, solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza, solo Lui. Sta parlando di un rapporto personale ed esclusivo per ognuno di noi. Parla del riposo. E noi tutti aspettiamo le vacanze. Alcuni l'hanno già fatto e il riposo l'hanno avuto. Ho sentito che alcune persone sono appena tornate dalle vacanze. Ormai basta, bisogna tornare al lavoro. Alcuni di voi stanno aspettando le vacanze. Dice, il riposo so che cos'è. La salvezza. Come ho detto, abbiamo parlato della salvezza, la salvezza spirituale. E poi Lui dice che Lui vuole essere il nostro rifugio. E forse questo è un termine che non comprendiamo tantissimo, perché non so se voi avete fatto mai le passeggiate sulle montagne e arrivate a un rifugio. Un rifugio è soltanto un posto dove si mangia oggi. Ma aveva un significato più grande. Sono andato a vedere anche qui a Milano dei rifugi, perché mia mamma mi parlava dei rifugi dove andavano durante la Seconda Guerra Mondiale e durante i bombardamenti. A Milano ce n'erano circa 135 rifugi. Uno famoso è quello che hanno chiamato rifugio antiaereo numero 87. Non so se ne avete sentito parlare. È sotto i locali della scuola Giacomo Leopardi. Io non so neanche dov'è quella. Ma è uno dei più grandi e meglio conservati. 220 metri quadrati, 10 celle, 2 bagni, un rubinetto per l'acqua. E qui durante la Seconda Guerra Mondiale le persone, circa 450 persone, potevano trovare rifugio. E quello che succedeva è che appena le sirene suonavano che stavano arrivando i bombardamenti, e ho letto che Milano è stata una delle città più bombardate d'Italia, le persone lasciavano tutto e correvano a rifugio. Non si fermavano a prendere un caffè, non si fermavano a parlare di quello che era successo il giorno prima, si correva al rifugio. E Dio dice: io voglio essere il tuo rifugio, io voglio essere quello dove tu corri quando c'è la sirena, quando c'è il problema della vita. Io voglio che tu corri a me e io ti voglio dare sicurezza. Lui dice proprio queste parole: non potrò vacillare, sarò sicuro, se questo è il mio modo di vivere, di correre da Lui. In Giacomo capitolo 1 parla proprio del fatto che se una persona non corre esclusivamente da Dio e mette tutta la sua fiducia in Lui, lui sarà una persona instabile in tutte le sue vie. In altre parole, Dio vuole essere il posto esclusivo, il posto personale dove tu corri nel momento delle difficoltà. Ma perché? Perché questi versetti ci ricordano che i nostri nemici sono veri. Guardate quello che dicono i versetti 3 e 4. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede. Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono. Loredana ed io siamo in visita qui a Milano, papà abita con mio fratello e siamo arrivati in casa loro lunedì scorso e appena siamo arrivati mio fratello ha detto: non vi sedete su quella sedia. Bene, dice, se vi sedete quella sedia si rompe, è per bellezza. Fatto bene, specialmente se mi ci siedo io, la sedia è senza scampo. Ma il fatto è questo, che questo il salmista dice, guardate, molte volte noi siamo come un muricciolo, come pende, come una sedia che se ti ci siedi sopra cascherà. E qui l'immagine è veramente interessante, dove dice, noi non siamo forti. Se noi pensiamo che durante le difficoltà Dio si aspetta che noi siamo forti, non è quello che Lui ci sta dicendo di fare. Perché Lui dice, noi siamo come muriccioli che pendono, come quel muricciolo che basta che lo tocchi, casca per terra. E Lui dice, questo è il modo in cui noi siamo. E voi siete attorniati da persone, da situazioni, che spingono questo muretto che già non ce la fa a stare in piedi da solo. Dio non si aspetta che noi siamo forti. Dio si aspetta che noi corriamo da Lui perché Lui è forte. Che noi troviamo il nostro rifugio in Lui. I nemici sono veri, sono bugiardi, sono ipocriti, sono falsi. Si approfittano della nostra debolezza e le nostre forze sono insufficienti. Questo è il modo in cui Dio ci descrive. La Lamentazioni, capitolo 3, versetto 24, dice, il Signore è la mia parte, io dico, perciò io spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. E poi dice, è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Il silenzio. Molte volte quando noi siamo nelle difficoltà, la nostra mente si riempie di bugie, di falsità. Falsità che ci possono dire gli altri e falsità che vengono in mente a noi. Io non valgo niente. Io non so fare niente. Dio mi ha abbandonato. Dio non mi vuole bene. Sono tutte bugie che entrano nella nostra mente e Dio dice no, fai silenzio. Aspettami. Trova rifugio in me. Viviamo in un mondo corrotto. Le conseguenze del peccato sono vere nella nostra vita, sono vere nella vita degli altri. Dobbiamo affrontare la morte, la sofferenza, difficoltà al lavoro, difficoltà finanziarie, difficoltà di relazioni. È tutto vero. E Dio non vuole che la nostra vita sia piena di preoccupazione. Dio vuole che noi corriamo a Lui, che noi ci affidiamo a Lui. In queste difficoltà noi dobbiamo ricordare che Dio è in controllo, che noi possiamo fidarci di Lui, che la durata delle nostre difficoltà, delle nostre prove è nelle sue mani. Lui sa esattamente quanto devono durare. E che anche la durezza delle difficoltà, quando tu dici, quando io dico, non ce la faccio più, che la sua forza, il suo amore per noi è proporzionato alle prove che Lui ci permette nella nostra vita. Una frase che mi piace ricordare è questa. La tua preoccupazione non migliora il tuo futuro. Rovina il tuo presente. La tua preoccupazione non migliora il tuo futuro, ma rovina il tuo presente. E questo è quello che Dio vuole che ci ricordiamo. Infatti Lui ha detto, basta ogni giorno il suo affanno. Affrontate giorno per giorno le vostre difficoltà con il Signore. Ricordati chi è veramente in controllo. Una volta che hai creduto in Dio, e hai capito che gli uomini sono forti intorno a te e che tu non hai forza. Devi scegliere dove mettere la tua fiducia. Devi decidere che cosa controllerà le tue emozioni. Per molte persone il loro rapporto con Dio è basato sulle loro emozioni, sul momento, invece di essere basato sulla verità. Dio si aspetta che ognuno di noi arrivi a un momento della sua vita e si ricordi che Dio è più forte di tutti. Ma c'è un secondo aspetto, nel secondo gruppo di versetti che troviamo, ed è che io mi devo fidare di questo Dio. Dio è l'unica mia speranza, devo perseverare. Guardate il versetto 5, anima mia, e sembra ripetitivo, ma dice anima mia, c'è l'invito, trova riposo in Dio solo, perché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Salmo 27, versetto 14 ci dice, spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nel Signore, corri al Signore. Dio si aspetta che noi ci fidiamo di Lui. Lui dice, io non potrò vacillare. Il mio rifugio è solo in Dio. Non dobbiamo cercare alternative, la nostra certezza si trova solo in Dio. Sapete, un po' più di un anno fa non stavo bene fisicamente e andavo dal dottore e avevo il mio medico di base a cui andavo e poi avevo un altro amico che è medico e parlavo con tutti e due. E così stavo male, mi davano delle cure e tutte e due mi dicevano questo. L'ultima cosa che vuoi fare è andare all'ospedale, al pronto soccorso. Mi dicevo, va bene, l'ultima cosa che voglio fare. Io gli davo ragione, ero d'accordo. E così andavo avanti per giorni, settimane. E poi ho fatto un esame, una radiografia al torace. E il mio medico, l'ho portato subito al mio medico e gli ho detto, devi andare al pronto soccorso. Ho telefonato all'amico mio, ho detto, guarda, ti mando con WhatsApp la foto della radiografia. Lui mi ha risposto, devi andare al pronto soccorso. E così è cominciata una esperienza non proprio bella. Giorni al pronto soccorso, 20 giorni in ospedale dove non stavo bene. E vi devo dire che in quei momenti tutti gli amici che sono amici e mi vogliono bene diventano tutti medici. Tutti hanno un'opinione. Tutti sanno quello che avrei dovuto fare, quello che devo fare e quello che dovrò fare. E poi ci sono tutti quelli che l'hanno letto su internet. Tutti quelli che hanno avuto un parente che è morto con quello che c'avevo io. Sì. E in quei momenti dice, che faccio? Di chi mi fido? Chi ascolto? Perché poi non hanno tutti la stessa opinione. E anche i medici non hanno la stessa opinione. E a un certo punto, lì nella camera d'ospedale con Loredana accanto a me, che è stato di tanto aiuto, io abbastanza incapace di fare molto, con tubi che mi uscivano dal torace, ho detto, Signore, io mi devo fidare di Te. E non so se avete mai fatto l'esperienza in ospedale, ma almeno a Roma, dice, voi sarete tutti contenti che abitate a Milano, ma la mattina vengono a te e dicono, questa mattina tu farai questo esame. E poi passa tutta la mattina e non hai fatto l'esame. E era una camera di 4 persone e quello del letto davanti a me era sempre arrabbiato. Sono entrato in quella stanza, era arrabbiato, sono andato via, che lui stava ancora lì ed era ancora arrabbiato. E lui era arrabbiato perché la mattina gli dicevano che gli facevano un esame e poi non lo facevano e non aveva potuto mangiare la colazione e lui voleva mangiare la colazione. E io ero lì, mi succedeva la stessa cosa anche a me e devo dire, Signore, io mi fido di Te. Vuol dire che se mi avessero fatto l'esame questa mattina, il medico sarebbe stato un medico brutto, cattivo. E invece quando me lo faranno sarà il medico giusto. Perché Tu sei in controllo, Signore. E devo dire che nella grazia di Dio abbiamo vissuto con grande pace quel periodo all'ospedale che non era facile. Perché La nostra certezza non era nei medici, non era negli infermieri, e tanti erano gentili, bravi, ma la nostra pace, la nostra sicurezza era in Dio. E uno dei modi che Dio ci insegna a trovare sicurezza e pace in Lui è attraverso la preghiera. Vi ricordate quel bellissimo passo in Filippesi, capitolo 4, versetti 5 a 7, dove dice: «Da vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù». La cura di Dio è completa, perché Lui vuole custodire, e questa parola è una parola militare che vuol dire proteggere, Lui vuole proteggere sia il vostro cuore, i vostri sentimenti, ma anche i vostri pensieri, quei momenti in cui pensiamo tutto sbagliato. Se fossi andato prima all'ospedale, se ci fossi andato dopo, se fossi andato a un ospedale diverso, se avessi ascoltato questo consiglio, se ne avessi messo i soldi in banca invece di averli spesi qui, se avessi che entrano nelle nostre menti. E Dio dice: io voglio che tu abbia pace nel cuore e nella mente. E questi versetti ci ricordano che quando noi andiamo in preghiera succedono alcune cose. La mia preghiera mi ricorda che il Signore è vicino, che io posso parlare a Lui. La preghiera mi ricorda che io dipendo da Lui. La mia preghiera mi ricorda che Dio è in controllo. Sono tanti aspetti importanti. Il Signore è vicino, dipendo da Lui e Lui è in controllo. Quando vacillo, divento instabile, confuso, ho bisogno di ricordarmi queste cose. Che Dio è sovrano. Dio è in controllo di ogni cosa. Ma quando mi ricordo che Dio è sovrano, mi devo ricordare alcuni aspetti della sua sovranità che sono fondamentali. Mi devo fidare del suo carattere. Devo conoscere Dio. Devo ricordare chi è. E quando io mi ricordo che Lui è santo, che Lui è puro, che Lui è giusto, che fa ogni cosa bene, allora mi fido della sua sovranità. Ma non soltanto quello. Anche se mi ricordo del suo carattere, potrei dire sì, ma Lui poi non lo sa applicare alla mia vita. Ma invece la Bibbia mi insegna che Lui è saggio e mi devo fidare della sua saggezza. Non soltanto il suo carattere è perfetto, ma la sua saggezza è perfetta e io mi posso fidare della sua saggezza. Ma poi potrei pensare sì, ma Lui è saggio, ma poi non può farci niente perché questo mondo sta nei pasticci e fanno tutti come vogliono. Ma la Bibbia mi insegna che Dio è potente. E allora il suo carattere, la sua saggezza non sono limitati perché Lui è potente. E noi possiamo ricordarci di questo aspetto e poi dire sì, il Signore è perfetto, il Signore è saggio, il Signore è potente, però poi io chi sono? E la Bibbia mi ricorda che Lui mi ama, che tutto quello che Lui permette nella mia vita è filtrato dal suo amore. Non per l'umanità, per me. Avete visto questo salmo come è personale nel rapporto di Davide con il suo Dio? E allora io mi posso fidare di questo Dio sovrano, che il cui carattere è perfetto, la cui saggezza è perfetta, la sua potenza è perfetta e che mi ama perfettamente. Quando Dio è la mia unica speranza, allora succede anche qualcos'altro. Io divento una luce per gli altri. Non potranno fare a meno di notare che io vivo le mie circostanze in modo diverso. Perché sto trovando riposo, salvezza, rifugio, sicurezza, quello che questi versetti dicono, in Lui. Ed è questo il motivo per cui il salmista, al versetto 8, può fare un invito agli altri. Lui si rende conto che deve essere fedele nella sua vita di testimonianza. Lui dice, versetto 8, e cambia. Adesso non sta parlando più del suo rapporto con Dio. Lui si gira verso il popolo e dice: confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Che incredibile privilegio che noi abbiamo nel momento della difficoltà, quando noi abbiamo creduto in Dio, quando noi abbiamo messo la nostra fiducia in Dio, di poter invitare altri ad avere fiducia in Dio. In Filippesi è scritto che noi risplendiamo come astri nel mondo, un mondo corrotto. E vi devo dire la verità che proprio perché è Dio che opera, che Lui ci aiuta ad essere questa luce. Loredana e io, con l'aiuto del Signore, stiamo fondando una nuova chiesa al nord di Roma con un'altra coppia. Abbiamo cominciato a ottobre, per quello non ha neanche un anno la nostra piccola chiesa, ma due persone che stanno venendo ogni tanto e che vengono a casa nostra per gli incontri che facciamo per le coppie sono il figlio e la moglie di una delle persone che erano in ospedale con me, che hanno visto più quello che faceva Loredana, perché io con tubi tutto impacchettato non parlavo tanto, ma Loredana è stata una grande testimonianza, noi abbiamo cercato di essere una testimonianza e loro adesso vengono e ci hanno invitato a casa loro più volte, sono stati a casa nostra, non si sono ancora convertiti. E non è un problema nostro, quello è un problema di Dio. La nostra responsabilità era di vivere in pace, con serenità, quello che tutti gli altri in quella stanza non riuscivano a fare, perché non avevano Dio. È scritto che la nostra testimonianza deve essere visibile. Quando abbiamo letto i versetti sulla preghiera, è scritto: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Non perché glielo diciamo, io sono mansueto, o perché portiamo il bigliettino mansueto come nessun altro. No, loro devono vedere la nostra mansuetudine, devono vedere la nostra pace. Ma non viene da noi per merito nostro. Viene da parte del Signore. Dio ha uno scopo nelle prove. E molte volte le persone dicono: ma io non riesco a capire perché sto affrontando questa difficoltà. Vi dirò alcuni degli scopi che Dio ha. Vi dirò i versetti, non abbiamo tempo di leggerlo. Ma è importante che noi sappiamo che Dio ha sempre uno scopo, ed è uno scopo principalmente per il nostro bene. Lui ha lo scopo di farci dipendere sempre di più da Dio stesso. Dio vuole che noi siamo più attaccati a Lui, è quello che dice in 1 Pietro, capitolo 5, versetti 6 a 8. Ha lo scopo di maturarci, questo è quello che dice Giacomo 1, ha lo scopo di correggerci. In Proverbi, capitolo 3, è scritto. Ha lo scopo di farci amare più il cielo che la terra, di essere meno attaccati alle cose di questa terra. Lo troviamo in 2 Corinzi, capitolo 4. Ha lo scopo di attirare la nostra attenzione su Dio stesso. Questo è quello che dice in Filippesi 2,15. E poi ha lo scopo di prepararci per aiutare gli altri meglio. 2 Corinzi, capitolo 1, versetti 3 e 4. Molte volte noi vogliamo vedere qualcosa di eclatante quando Dio dice: accontentati del fatto che io sto lavorando in te. Ti sto rendendo più simile a Cristo. Ti sto facendo essere più attaccato a me. Ti rendo meno attaccato alle cose della terra. Ti preparo per aiutare meglio gli altri. Non solo devo credere in Dio e ricordarmi che è più forte di tutti e perciò mi devo fidare di Lui, ma devo trovare anche pace nel terzo aspetto di questo Salmo, che è il fatto che la vittoria finale è nelle mani di Dio. La prima parte di questi versetti ci dicono che gli uomini non vinceranno. Versetto 9 dice: gli uomini del volgo non sono che vanità, e i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina, se le ricchezze abbondano si distacca da esse il vostro cuore. Lui dice: quando siete nelle difficoltà, vi verrà voglia di fidarvi degli altri e di voi stessi. Non lo fate. Non vi fidate degli altri. Prima di tutto comincia dicendo: tutti gli altri sono vanità. Quando li metti tutti insieme sulla bilancia, non valgono nulla. Non ti fidare degli altri. Sono bugiardi. E Ti prometto, quante volte ho parlato con persone che mi hanno detto nelle difficoltà, mi era stato promesso che avrebbero fatto questo per me. Io speravo che questo succedesse. E Dio dice, non ti fidare degli uomini. Non è quella la tua speranza. Non è quello su cui tu ti devi basare. In Geremia 14:22, ascoltate quello che dice il profeta. Fra gli idoli vani delle gente, ve ne sono forse di quelli che possono far piovere? O è forse il cielo che dà gli acquazzoni? Non sei tu, Signore, tu il nostro Dio? Perciò noi speriamo in te, perché tu hai fatto tutte queste cose. Non sperate negli uomini. Non sperate in quello che gli altri possono fare per te, ma sperate in Dio. Non ti fidare degli altri, ma non ti fidare neanche di te stesso. Lui dice, non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Non vi fidate delle vostre forze, di quello che voi riuscirete a macchinare, a fare. Non c'è speranza in quello. Fidatevi di Dio. E poi dice, se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Se tu oggi dici, ma io sto bene, io sto mettendo da parte il gruzzoletto, io mi sono comprato casa, io ho fatto questo, ho fatto quello, Dio dice, non mettere la tua fiducia neanche in quello. Non è che hai sbagliato, ma non mettere la tua fiducia in quello. Metti la tua fiducia in Dio. Non ti fidare delle tue risorse, non ti fidare delle tue forze. Corri a Dio. Non pensare che staresti meglio se soltanto cambiasse qualcosa. Non vi fidate di quello che avete. Perché? Perché lui ce lo dice. Guardate quello che dice al versetto 11. Dio ha parlato una volta, due volte ho detto questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, oh Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Dio dice, il potere appartiene a Dio, fidati di Lui. Isaia 30:18 è scritto, tuttavia Signore desidera farvi grazia, per questo si sorgerà per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia, beati quelli che sperano in Lui. Beato te, beato me, quando spero in Dio, perché abbiamo messo la nostra speranza nella cosa giusta. Quante delusioni vediamo nel mondo. In quella stanza di ospedale vedevo queste persone, c'era chi conosceva il primario, chi conosceva le infermiere, chi conosceva quest'altra persona, e sapete cosa? Erano tutti a letto con me. E su 6 persone che sono state in quella stanza con me quei 20 giorni, 4 sono morte. Loro mettevano la speranza. Mi ricordo quando è venuto il primario a trovare una delle persone, il primario che non si era mai vista. Ma quella persona è morta lo stesso. E tutta la famiglia era contenta che era venuto lui a trovarlo. Non mettete le vostre speranze nell'uomo. Geremia 17, versetto 5, è scritto, così parla il Signore. Ascoltate che cosa dice. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non dice sfortunato l'uomo che confida nell'uomo. Non dice poveretto l'uomo che confida nell'uomo. Non dice illuso l'uomo che si confida nell'uomo. Dice maledetto. Dice questo non è amico mio. Le persone che si fidano degli uomini, che mettono la loro fiducia negli uomini, non sono amici miei, dice Dio. Fa della carne il suo braccio. Cioè, dice, lui trova forza nelle cose materiali. E poi dice questo, e il cui cuore si allontana dal Signore. Quando io metto la fiducia nell'uomo, non divento una persona che mette fiducia nell'uomo e in Dio. Divento una persona che si allontana da Dio. Non è innocuo fidarsi degli uomini, perché fidarmi degli uomini mi porta ad allontanarmi da Dio. Poi dice al versetto 7, benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Benedetto l'uomo, tu come vuoi essere? Vuoi essere benedetto? Vuoi vivere le tue difficoltà con la benedizione del Signore? Vuoi avere la pace che Lui promette? Io devo dirvi che quando vedo dei non credenti, delle persone che non conoscono Dio, che affrontano le difficoltà e sono arrabbiate, che si lamentano, lo vedo come una cosa normale. Che altro possono fare? Che altro possono fare se non lamentarsi, se non essere sopraffatti dalle difficoltà? Ma quello che mi dispiace tanto è quando vedo dei credenti che vivono come i non credenti. Delle persone che dicono di conoscere Dio, che nelle difficoltà si comportano esattamente come i non credenti. Tu dirai, ma allora stai parlando male di me? Perché io in questo momento mi sento sopraffatto. Mi sento rattristato. Mi sento appesantito. Non sto parlando male di te. Perché Dio lo sa. E Dio non è sorpreso, ma Dio vuole che cambi. Dio vuole che tu ti fermi e che rifletti su come stai affrontando le prove che affronti oggi. E se è il momento che tu ti devi fermare e dire, Signore, perdonami, è da tempo che ho perso le speranze perché ho smesso di guardare a te. Ho guardato gli uomini e sono rimasto deluso, ma voglio guardare a te. Questo è quello che Dio vuole da noi. Quello che Lui dice qui in questi versetti, dice, io vi dico come finisce la storia. Avete mai letto un libro, un giallo, quando qualcuno vi dice, sì, ma l'assassino è questo? E dico, che lo leggo a fare? Oppure state guardando un film e la persona dice, sì, io l'ho visto, poi succede questo. Vabbè, spegniamo. Una cosa che io odio, è noi facciamo il culto la domenica sera. E spesso, perché facciamo il culto la domenica sera, dobbiamo essere lì, perché abbiamo una sala che affittiamo soltanto la domenica, dobbiamo preparare tutto, andiamo in chiesa prima, tutto il pomeriggio è passato in chiesa, e allora io mi registro le partite. La mia squadra del cuore non vi dirò qual è, ma non è quella di Paolo. E così me la registro e dico a tutti, non mi dite il risultato. E così mi aspetto che poi la sera, quando torno a casa, mi guarderò. E quando qualcuno mi dice, non ti preoccupare, è andata bene. E che la guardo a fare la partita, ormai sono risultato. Nella vita queste sono le cose che poi dicono, che la faccio a fare? Ma in questo Salmo Dio vuole che noi sappiamo come va a finire. Ci dice la fine, ci dice chi vincerà. È Dio che vincerà. Quando tu ti sei fidato di Dio hai fatto bene. Quando tu hai creduto in Dio hai fatto bene. Quando tu hai vissuto per Dio hai fatto bene, perché alla fine Lui vincerà. Il Salmo 91 dice questo. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Dove riposi? Prima di tutto la domanda che ci dobbiamo fare, ma riposi? Perché alcune persone non riescono neanche a riposare. Ma dove riposi? Qual è l'ombra che tu vuoi sulla tua vita? Questo Salmo ci dice la cosa saggia è di trovare la tua speranza solo in Dio. Allora ricordati quello che il salmista ha voluto ricordarci oggi. Dio è più forte di tutti. Mi posso e devo fidare di Dio. E la vittoria finale è nelle sue mani. Preghiamo insieme. O Signore, Tu conosci ogni persona che è qui, conosci ogni difficoltà, conosci ogni dispiacere, conosci ogni problema che è più grande di noi, conosci ogni delusione, conosci anche il fatto che alcuni di noi portano le cicatrici dei propri peccati. E Signore, Tu dici, venite a me. Venite a me e trovate riposo in me, trovate pace in me. Signore, se c'è qualcuno qui questa mattina che non ti conosce, in questo modo personale, io ti prego che quello che ha sentito possa essere, se non altro, motivo di curiosità per conoscere questo Dio. Ti prego che le altre persone in questa comunità che ti conoscono possano essere una luce per questi individui. Ti prego per quelli che ti conoscono, che nelle difficoltà possono fidarsi di te, che possono essere una luce, che possono invitare altri a conoscerti perché vivono con serenità, con pace, con sicurezza le difficoltà della vita che tutti affrontiamo. Nel nome di Gesù. Amen.